pericolosissima. Quella di oggi riguarda l'incontro dell'uomo con Dio e dunque anche il cammino di fede, un cammino progressivo, lento, dove c'è un apporto umano, ma dove c'è molto di intervento divino, perché la fede è un dono. Dove occorre che l'uomo sia disponibile a riceverlo, ma occorre anche che Dio possa dare questo dono. Se non c'è da parte dell'uomo la sua disposizione e non c'è soprattutto da parte di Dio la sua donazione, è chiaro che la fede non giunge. Come l'amore tra due persone. Occorre porre le condizioni, ma occorre anche che questa favilla dell'amore scocchi diversamente. Per quante condizioni tu possa porre, se non si scrigeva la scintilla dell'amore, questo amore non si accende. Così anche la fede, perché la fede è un mistero. Perché coinvolge l'operato di due persone. La fede nasce dall'incontro di due persone. E la fede non è qualcosa che prima non c'è e poi c'è in pienezza. La fede è un qualcosa che c'è anche laddove forse non pensi che ci sia. E la fede c'è, nella sua misura, anche magari non pensi che sia maggiore di quanto non sia. Forse anche quel tale che tu dici essere non credente, lui è già nella fede, non ancora manifesta, ma è già presente in lui una situazione di incontro. Tu magari pensi un ottimo credente e quantifichi la tua fede come al 40%, non puoi quantificarla, perché non puoi, perché la fede è un cammino. E siccome il cammino non è finito, tu lo sai a che punto sei di questo cammino. Se l'inizio, a metà o alla fine. E perché anche nel non credente, all'apparenza non credente, ci può essere un qualcosa della fede? Perché la fede è un incontro. Forse l'uomo non si è ancora mosso verso Dio, ma forse Dio si è già mosso verso l'uomo. Ecco perché la fede è un qualcosa che ci appare come un mistero. Perché coinvolge l'incontro dell'uomo con Dio, o meglio, di Dio con l'uomo. Oggi costiamo un personaggio che non è estraneo al discorso della religione, è un personaggio che è al dentro delle cose di Chiesa. È un fariseo, capo di farisei, uno che conosce molto bene la Bibbia, è un maestro in Israele. Ma si accorge questo tale che gli manca qualcosa per sentirsi soddisfatto nella sua conoscenza e nella sua esperienza di Dio. Conosce Dio, ma gli manca qualcosa. Per cui va di nascosto a incontrare Gesù. Per ricevere di nascosto, ha paura di farselo fare agli altri, per ricevere di nascosto da Gesù quel qualcosa che gli manca. Il personaggio è Nicodemo e ce lo descrive l'Evangelista Giovanni al capitolo secondo terzo. Faccio notare che Giovanni ci presenta tre personaggi che si incontrano con Gesù e che dunque vivono diversamente, in diverso modo, l'esperienza della fede in Gesù. E vengono notati i tre personaggi. Uno è Nicodemo, che oggi accosteremo, l'altro è la Samaritana, e il terzo è il funzionario regio. Nicodemo è un ebreo, un osservante, un mezzo prete, uno che è addentro nelle cose di Dio, è più vicino al regno, diremmo noi. La Samaritana vive con gli ebrei, vive in un paese ebraico, in Israele, ma è una immigrata spuria, è una che appartiene a quel popolo che era già in Israele come occupante prima che arrivasse il popolo eletto a prendere possesso della sua patria. Dunque appartiene a un'altra stirpe, la Samaritana. Ecco perché la samaritana è giunto lì, non corre con sangue. Perché sono i samaritani una stirpe, un popolo, che occupò il Signore prima ancora che venisse il popolo eletto a occuparlo, come sua terra a lui destinata. E questo popolo, in parte fu scacciato, i samaritani, in parte si è integrato, però rimanendo sempre un popolo a sé, che ha una sua religione, non pienamente identica a quella dei giudei, ha una sua lingua, una sua cultura, ha una sua appartenenza. Sono samaritani. Dove si passa da un figlio ebreo, Nicodemo, esperto in legge, esperto in scrittura, a una semi-ebrea, samaritana, che ha una religione un po' a modo suo, al santuario, a Galizia, al posto che a Gerusalemme. E ancora oggi sono una realtà a sé, i samaritani. E poi c'è un terzo personaggio, il funzionario Regio, che è un pagano. È un ambasciatore di Roma, che vive lì in Palestina, in Israele, e anche lui si imbatte, si incontra in Gesù. Ebrea d'oro, semi ebrea, pagano. Benché diversi, ogni persona a modo suo si incontra con Gesù. Ora vediamo appunto l'incontro di uno che ci rassomiglia un po', uno che è attento in queste cose, che frequenta la chiesa, conosce i frati, studia la Bibbia, partecipa ai ritiri, insomma, uno di chiesa. Ecco come Giovanni presenta questo personaggio. Siamo al capitolo secondo, verso la fine, e Giovanni colloca questo personaggio assieme ad altri giudei durante una festa, al versetto 23. Mentre Gesù era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome. Per questi molti c'era anche Nicodemo, che era venuto per vedere i segni, i miracoli, le cose strane e curiose che Gesù faceva. E molti di quelli credettero in Gesù. Non è entusiasta, ma che bello, tutti credono in me. Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti, e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro. Egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo. Non si capisce bene che cosa vuole insinuare l'Evangelista con queste frasi. Vuol dire che Gesù non si fida di quella fede fondata sui segni. Ho visto questo, ho visto quello, allora è vero. La fede non è la conclusione logica di una prova di un segno. La fede è l'accoglienza totale, incondizionata di una persona. Incondizionata. Tu non sai ancora cosa capiterà a questa persona, morirà in croce. Non crederai in lei, in questa persona, anche se morisse in croce, cosa ancora non prevedibile. E invece è quando è incondizionata. E quando è accoglienza di tutta la persona, non quando è una tale levante di fronte a un segno che ti stupisce. Non suscita stupore, meraviglia, sorpresa, ma la fede suscita comunione totale, indissolubile con quella persona a cui ti devi. E si appunto a una fede matrimoniale, no? Ho una fede nuziale, questa unione totale, indissolubile, con la persona in cui credi e alla quale ti unisci. Così è la fede. E vedi, tra queste persone, che appunto accorrevano, seguivano Gesù per vederne i segni, e parecchi rimanevano scorse appunto da credere in lui, tra queste persone c'è, sempre che ci fosse, anche Nicodemo. Scende tra i farisei, prosegue l'Evangelista, un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei giudei, e gli andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio, Nessuno infatti può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Perché è presentato Nicodemo dall'Evangelista? E Nicodemo appartiene a questo gruppo di persone che a quanto pare da tempo seguono curiosi Gesù. E rimangono colpiti, stupefatti, dai segni che egli compie. Quello durante la Pasqua, questo è il contesto cronologico. Quanto pare i segni che Gesù sta facendo e che colpiscono queste persone sono segni non secondari, ma che appunto riguardano la liberazione dell'uomo, il far cambiare vita all'uomo, il renderlo diverso. Dunque sono segni centrali dell'esperienza dell'uomo. Beh, quest'uomo, come Nicodemo, è uno che, come tanta gente, no? Segue i segni, è incuriosito. È un uomo che si fa interrogare. Chissà poi chi sarà questo, perché fa delle cose particolari. Ecco, l'Evangelista lo definisce come il capo dei giudei, cioè è uno che ha potere. Un potere giuridico, ma anche un potere morale. È autorevole, oltre che essere una autorità sui giudei, che è la classe, diciamo così, più nobile, più rispettata dell'intero popolo. Non solo ma è maestro in Israele. Così infatti Gesù lo chiamerà. Come? Tu che sei maestro in Israele non sai queste cose. Comunque è riconosciuto tra la gente, tra i giudei, come uno che insegna la legge, che è un punto di riferimento, è uno che conosce le cose, e dunque sa consigliare, è un maestro in Israele. E anche uno scriba, è uno che conosce le scritture, la Bibbia, e la insegna agli altri, la spiega agli altri. Dunque uno ha dentro delle cose di Dio e che conosce Dio. Egli andò da Gesù. C'è un movimento. L'incontro, la conversione, la fede presuppone un movimento. Un passare da come sei a diventare nel cuore, nell'animo, un altro. Rimani come sei. E dove sei non c'è nessun incontro. Devi muoverti, devi mettere qualcosa in discussione per incontrare un'altra persona dalla quale parte riempire. Il bicchiere non si riempie se è già pieno. E non puoi svuotarlo almeno in parte, poi lo potrai riempire di una cosa nuova che hai incontrato, che ti ha arricchito. Se non si muove, non si converte, non cambia situazione, non si lascia mettere in discussione, non si lascia mettere in crisi, non potrà mai incontrare qualcuno, per di più con la cura minuscola, e farsi trasformare da queste persone. Ebbene, Nicodemo venne da Gesù e non già andò da Gesù. Poi indica un movimento, no, verso un punto lontano dalle che parlo. Poi indica un movimento, ma verso un punto che è vicino alle che parlo. Quanto pare Giovanni Evangelista, ecco, si è vicino a Gesù. E dice, ecco, Nicodemo non è che andò da Gesù, ma andò da Gesù avvicinandosi a lui, cioè venne. Gesù è il punto di riferimento, dal quale guardare la conversione in movimento degli altri. Un'osservazione. Ecco, Nicodemo venne da Gesù. È l'inizio del suo cammino di conversione, del suo diventare un'altra persona. Ma venne di notte. Lui è convinto che Gesù presenta un qualcosa di curioso, di interessante, e superiore agli altri. Però, non vuole che gli altri sappiano che lui ha questo dubbio. Lui deve cambiare per meglio. perché lui è già maestro della legge, lui è già un arrivato, dove fa il cammino di nascosto. Ciò che lui sente come vero nel suo cuore, non vuole che lo si sappia in giro. L'antiscritto lo rende meno maestro, meno sicuro, meno consigliere, meno persona arrivata. Niente di voler essere discepolo, infatti, va da Gesù, ma non vuole che gli altri lo sappiano. Perché il discepolo è uno che è ancora in cammino, è ancora in formazione, sta ancora imparando. E il discepolo riconosce che il maestro è superiore a lui, il discepolo. Lui non vuole che questo si sappia in giro, perché lui, dinanzi agli altri, è già un arrivato. E dunque il verde indica una vicinanza, e di volta indica una lontananza, un dubbio, un'incertezza. È una sequela ancora molto incerta. È un tale discepolo ma a certe condizioni, come la nostra situazione. Siamo credenti in Dio, ma però in noi è con un margine grigio di incertezza. Quello da Gesù di notte. E ecco ciò che si muove nel cuore di quest'uomo. Rabbi, maestro. E a quanto pare Nicodemo ha stima per Gesù, ma te lo chiama maestro. Però lo chiama maestro così come chiamerebbe maestro chiunque altro in Israele avesse questo ruolo e questa competenza. Perciò non è il maestro, l'unico maestro, quello vero, perché gli altri sono tutti discepoli. Ma è uno dei tanti maestri, anche se apprezzabile. Infatti sta consultando lui. Dunque il titolo indica rispetto nei confronti di Gesù, ma indica anche che Gesù non è dissimile da tanti altri rabbini esistenti in Israele. È uno dei tanti, non è il Messia l'atteso, è uno dei tanti presenti. Rabbini. Sappiamo che sei un maestro, ecco, un maestro, venuto da Dio. Infatti nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Come colpito dai segni, dalle cose strane, dalle cose facenti, meravigliose, insospettabili che Gesù fa. E dice, se costui fa cose così inaspettate, è perché in lui c'è una forza particolare, c'è una presenza particolare. A quanto pare, Dio è lui. Non fa cose puramente umane, che non suscitano stupore, ma fa cose sovrumane, soprannaturali, dunque Dio è in lui. Ma ne suscita stupore. Nessun maestro farebbe i segni che tu fai se Dio non fosse in lui. Vedi che tanti maestri, no? Super, chiamati anche profeti, erano appunto uomini che facevano segni particolari perché Dio era con loro. Quindi dicendo, se Dio, cioè Dio è con te, non vuol dire che considera Gesù come un Dio. Lo considera un maestro rispettabile, nel quale maestro Dio è presente come lo fu presente in altri profeti, Elia, Mosè, eccetera. Come vedremo è attratto dalle cose che Gesù fa, non dalla persona che è Gesù. È come se tu fossi attratto dalle cose che la tua ragazza fa, dai vestiti che la tua ragazza indossa, dai luoghi che lei frequenta, dai soldi che lei possiede e non da ciò che lei è. Capite che è diverso. Si può anche restare affascinati dalle cose che uno fa, che uno indossa, che frequenta, che possiede. Ma è cosa ben diversa, come fascino, dal fascino per la persona in se stessa. E comunque questa, in qualunque luogo vada, lei per me è non plus ultra, è il massimo. E quindi è scosso dalle cose di Gesù. Però non sempre coincidono con Gesù. Ecco, sappiamo che sei un maestro, sappiamo. È tipico del giudeo, tipico di Nicodemo, dire non sappiamo. È tipico di un falso credente dire noi sappiamo, noi crediamo. La fede è quella vera, è sempre in progressione, è sempre in cammino. Finisce ed è piena quando incontri colui nel quale hai creduto. Quando vedi faccia a faccia colui al quale ora ti affidi. Ma finché ti affidi, hai fede. Finché sei in calore, è in gestazione. Non ancora, non ne sappiamo. Che tu ci hai fatto così, 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 così. Questo non sappiamo sa di presunzione. E che contrasta con la fede. Noi sappiamo. E siamo portatori di una certezza salda, sicura. Ma a quanto pare, Gesù sta dimostrando a Nicodemo che la sua sapienza, che il suo sapere, è illusorio. In realtà lui non sa. E rispose Gesù, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Dice Nicodemo, come può entrare una seconda volta? Come può andare a nascere quando è già vecchio? Come può entrare una seconda volta nel regno di sua madre e rinascere? Gli rispose Gesù, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato da carne è carne, e quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare, se ti detto, dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Replicò Nicodemo, ma come può accadere questo? Gli rispose Gesù, tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Non sappiamo. Nicodemo interessa una cosa. Come fai a compiere questi segni? I fini. È Dio presente in te che compie questi segni. Come fai a farli? Gesù è posto di rispondere a questa sua curiosità, legittima, sa. Non parla di tutt'altro. Parla della vera causa. Vera risposta, inaspettata da Nicodemo, ma la vera risposta. E dice, vedi Nicodemo. Se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Uno non può sapere, lo sappiamo, non può sapere chi è Dio. Non può appartenere a Dio se non rinasce dall'alto. Rinasce vuol dire nascere una seconda volta. Dall'alto, per opera di Dio. Noi conosciamo questa frase. L'ascoltiamo così, con nonchalanza. Questa frase è molto grossa. È un altro modo di vivere. È come se fosse una rinascita. Il vivere da noi è la conseguenza logica della nascita umana, del parto. Il vivere, secondo il Vangelo, il vivere nella fede, è il frutto naturale di questa seconda nascita. Che è simile alla prima nascita, ma diversa. È nascita come la prima, ma di altro genere. È una rinascita. È un nascere dall'alto. Dall'alto. È un essere generati dall'alto. Essere generati è un verbo passivo. Perché uno mi generi perché io sia generato. Non sei tu che ti autogeneri, un altro che ti genera. Non sei tu che ti dai la fede, è un altro che ti dona la fede. Non sei tu che raggiungi Dio, ho capito chi è, adesso so. È un altro che si rivela a te. E questo altro che ti genera, che viene a te, non può che essere Dio. Uno semplice uomo, hai già avuto la nascita da uomo, ma questo non basta, devi rinascere da Dio. Dunque la fede, prima di essere un fare qualcosa per poi conoscere Dio, sapere come la pensa, vivere come Lui, e la fede è in primo luogo, la è così anche per la nascita. E vedi che la nascita non è una cosa secondaria, è l'inizio della mia vita, della mia unica vita. Da come nasco, io vivo. E se vivo bene o male, vivrò per sempre bene o male. La mia nascita umana non è dipesa da me. Ho dovuto, per questa mia nascita, per questa mia vita, che è la mia unica vita, lasciarmi fare dei miei genitori. Allo stesso modo la fede non è opera tua. L'esperienza di Dio non è opera tua. La conoscenza di Dio non è opera tua, ma è opera primaria, dico primaria, di Dio. Lui che ti genera, tu sei generato di debole passivo. E decidere in un modo particolare, perché lui non è simile all'altro tuo genitore, lui è Dio, deve essere generati dall'alto, da Dio stesso. Tutte le tue condizioni, quella condizione, lasciati fare, non fare opposizione. Ti dà che colui che ti vuole generare sia capace di generarti e faccia una cosa buona da generare. Se lui potesse fare qualcosa, non c'è ancora quando deve essere generato, cosa deve fare il figlio? Ecco, permette alla sua madre di fare le cose che deve fare. Tra l'altro. Perché io esisto già, ecco, Dio chiede a me, per generarmi, che io mi lasci fare da lui. Dico lasciarsi fare, quindi capire il bene dal passivo. Lasciarsi manipolare, lasciarsi gestire, lasciarsi sistemare. Ma per lasciarmi fare, come che io mi fidi, abbi rispetto per lui. Ecco, io posso perlomeno dire, se Dio c'è, io di lui non rispetto. Se Dio c'è, Dio è buono a fare cose bene, è competente, quello è un pasticcione. Io mi lascio fare. Mi lascio fare con le mani di questo chirurgo. Non vado con l'angoscia perché io di lui ho, mi hanno parlato bene. Chi lo ha provato ne parla molto bene. Chi crede in lui, Dio, ne parla molto bene. Perciò io mi fido. E la fiducia è ancora puramente umana, eh? Il semplice riconoscimento della sua competenza. La fede non è opera tua. Non è la tua conclusione perché tu hai visto questo, hai visto quello, dei vari segni, dunque senz'altro. Quando tu credi in Dio, è perché Dio è venuto a te. Lui ti ha visitato. E tu non puoi che constatare che quest'opera, tutta sua, ha toccato la tua vita. E tu non ricordi come le condizioni perché questo incontro, questa visita sola nei tuoi confronti avvenga. Non puoi fare altro. Perché la fede è la prima rivelazione di Dio a te. Ecco perché lo capisci come il tuo non sappiamo è la presunzione. Perché se la fede è opera sua, e la sua visita in casa tua, tu cosa ne sai? Aspetta che prima lui venga a te. E siccome lui è l'immensità, è il tutto, tu sei una piccola parte. cosa sai tu parte di lui che è tutto. Ecco, e Gesù ha spiegato, Nicodemo, e tu mi chiedi come faccio io contro questi segni. Cos'è che Dio sta facendo in me, producendo questi segni? No, io rispondo a te, Nicodemo, dicendoti che se uno, vale per te, vale per chiunque altro, se uno, sono un tale, non rinasce dall'alto, non può conoscere e appartenere al regno di Dio. Ma come fa uno a rinascere? Dice il resto di Israele, Nicodemo. Chi capisce poco? Perché intende questa rinascita allo stesso modo della prima nascita. Come faccio io che sono già vecchio e grosso, che entrare nel mondo di mia madre e poi essere ancora rigenerato? Chi è generato dalla carne rimane carne. Chi si è generati dallo spirito. Lo spirito non sai dove va e dove viene. Cioè, inalterabile. È una potenza, una presenza che non è opera tua, un tuo manufatto. Sfugge alla tua presa e alla tua comprensione dello spirito e è al di sopra di te. Non sai di che parte venga e dove va. Ma lo spirito, questa potenza sovrumana, divina, non umana, ti diceva. Come può accadere questo? Non capisci più niente di come questa potenza sovrumana che ti rigenera in un modo altrettanto radicale ma diverso. Come può accadere questo? Gli rispose Gesù. Tu sei maestro di Israele e non sai queste cose. Per fare una lunga catechesi. Lo stesso. Cosa avverrà di lui? Chi è lui? Però definisce se stesso figlio dell'uomo. E usa immagini, fa allusioni a fatti già successi, durante il deserto, nel cammino del deserto, che però non hanno un evidente aggancio con lui. Insomma, fa una lunga catechesi su di sé, su Cristo, ma è incomprensibile. Catechesi veri, vera, essenziale. Parla di lui che verrà imbarcato come il serpente nel deserto. E chiunque guarderà a lui avrà la salvezza. E questo suo innalzamento sarà una glorificazione. E sarà questa bella con cui egli manifesterà l'amore possente del Padre per l'uomo. Amore che non è condanna, ma è salvezza. Tutto il discorso su di lui Cristo. Un discorso importante. Ma come linguaggio, abbastanza. E se tanto Nicodemo non può capire, perché il linguaggio è strano, perché parla per allusioni e parla di cose che ancora non sono accadute. Che comunque lui, Nicodemo, non ha ancora sperimentato. Noi ci apriamo a Dio. Ci ha toccati, ha toccato la nostra vita. E noi cominciamo ad ascoltarlo, a prestare ascolto alla sua parola. Lui ci parla. Ci parla di se stesso, ci parla di noi. Sempre noi lo comprendiamo. Ho quasi l'impressione che Dio faccia apposta a parlare così, in modo strano e incomprensibile, perché una cosa io lo sto ad ascoltare anche quando non lo capisco. Oppure se quando io non lo capisco, e dunque non gli posso dar ragione, smetto di ascoltarlo. Quello che Gesù vuole dire, vedi, se tu Francesco mi ascolta che quando io straparlo, dico cose incomprensibili, vuol dire che tu veramente hai fiducia in me. Hai rispetto. Perché mi segui anche nei momenti lui. Perché accoglio le parole che quando ti giunge incomprensibile. E quindi che quando noi all'inizio della fede prestiamo ascolto a Dio, le cose che lui ci dice sono cose importanti, che riguardano la sua realtà e dunque la mia realtà di uomo. Cosa ha capito Maria di quella parola così importante che le tue annunciate? Cosa ha capito Nicodemo di queste parole
che non sto a rileggere, lo lascio a voi di leggerle.
E Maria ha capito qualcosa di ciò che le fu detto, né Nicodemo, tantomeno Nicodemo ha capito un qualcosa delle molte parole importantissime, poi realizzatesi, che Gesù ha comunicato a lui in quella notte. Quindi, tu resti ascolto anche delle cose che tu non capisci. È normale che tu non capisca, perché è tipico di chi ha fiducia mettere la sua mano nella mano di colui al quale si affida, anche quando costruisce una compagna in luoghi a me sconosciuti. Perché la fiducia è questo: stare con te anche quando non so per quale motivo. Stare con te anche quando sembra che non sia conveniente stare con te. Tu mi accompagni vuol dire che tu sai che tu ritieni conveniente, che tu ritieni buono. Vedete, mi fido dunque, io ritengo cosa buona stare con te anche in questa situazione. Nicodemo non poteva capire. D'altra parte, molte cose che Dio mi dice io non le capisco. Perché sono superiori a me, perché non sono ancora accadute, perché proprio che io filtri queste parole, no, con la mia esperienza effettiva. Tu lo chiedi, tu accogli come parola di vita qualunque sua parola, anche se tu, con il tuo cervellino, non hai ancora capita e accolta. Non potrai mai con il cervellino accogliere la grande parola incontenibile di Dio. Diventerà sempre misteriosa. E l'ultima parola che Gesù rivolge a Nicodemo, in questo lungo discorso che ripeto lascio la vostra lettura, sono: chiunque infatti fa il male odia la luce, e non viene la luce perché non siano svelate le sue opere, ma chi opera la verità, viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in fa. Un discorso che presumo sia molto bello, abbastanza critico, misterioso, incomprensibile. Quasi da filosofo, che occorre analizzare per capire, per intuire un briciolo. Cosa aveva capito Nicodemo? Però Nicodemo se ne è andato credendo in Gesù o cosa? Non lo so. Perché dopo questa ultima parola di Gesù a Nicodemo, l'evangelista non le dice se Nicodemo uscì da quella casa sbattendo la porta o ringraziando riconoscente Gesù. E neanche mi si dice se nel suo animo c'era desiderio di ritornare a Gesù o di chiudere qui la partita, perché tanto è tempo perso. Non sappiamo come Nicodemo sia uscito da quella casa. So che è entrato con la curiosità di conoscere Gesù, perché ha tratto dei suoi segni. Quindi voleva incontrarsi con lui perché toccato dalle cose che lui aveva fatto. So come è entrato, interessato di notte. Non so come è uscito. Dunque l'esperienza di Nicodemo rimane aperta. Quindi dobbiamo continuare a seguire quest'uomo. Dopo un anno o due, insomma verso la fine dei 3 anni che Gesù passò come missionario evangelizzatore in mezzo a noi, 30 anni che passò a Nazaret, gli ultimi 3 lì dal territorio attorno a Gerusalemme, a predicare, ad annunciare, a compiere i segni. Ecco, verso l'ultimo anno di Gesù, dunque circa 2 anni dopo, proprio avvenuto in quella notte, Nicodemo vi appare. Sono al capitolo 7 di Giovanni, ed ecco come vi appare. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso. Alcuni dei soldati volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie dunque tornarono dai sommi sacerdoti e dai farisei e dissero loro: perché non avete condotto qui Gesù? Rispose le guardie: mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo. Dunque siamo nel Sinedrio, in questo gruppo di capi del popolo, sono sacerdoti e persone autorevoli, stanno concordando come fare a prendere Gesù, a ciuffarlo e poi farlo fuori. Aveva già mandato dalle guardie dei soldati a prenderlo, solo che ritornano queste guardie a mani vuote. Perché non avete condotto qua Gesù? Rispondono le guardie: mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo. E il segno che colpisce queste guardie è ciò che Gesù dice, è la sua parola. È la parola di Gesù che colpisce queste guardie. Non è che penso che sia parola di Dio, però è una parola particolare. Perché nessun uomo parla come quest'uomo. La parola è ciò che comunica ciò che c'è dentro di me. È solamente la comunicazione della mia intimità, della mia interiorità. È come se dicessi: quest'uomo parla così perché quest'uomo è speciale. Nessun uomo è simile a quest'uomo. Poi i farisei replicarono loro: forse vi siete lasciati ingannare anche voi? Forse vi ha creduto qualcuno dei capi, dei farisei? Per forza che voi gli credete alla sua parola, per forza, ignoranti come siete? Forse che un intellettuale come noi, un capo come noi, ha creduto a questa perfente, a questo nazaretano? Lo seguono i farisei contro i soldati. Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. Non pensa che rimangono stupiti dalla parola di Gesù. Non capisco niente. Non sanno valutare qual è la vera legge. Sono ignoranti. E chi non conosce la legge è maledetto. Non può conoscere Dio. Disse allora Nicodemo. Nicodemo è uno di questi farisei. E questi giudei. Però non ha risposto così contro le guardie. È rimasto per adesso zitto. Per lui fa parte dei capi, con i giudei, fariseo, maestro di Israele. Era Nicodemo, uno di loro, era venuto precedentemente da Gesù. Quell'incontro avvenuto 2 anni fa, di notte, al punto da qualificare Nicodemo. Nicodemo è un volontario che ha incontrato Gesù quella notte. Quell'incontro, quella parola accolta, pur senza capirla, ha lasciato, sappiamo che tipo di segno ha lasciato quella parola in Nicodemo. Dice Nicodemo: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Siamo che siete maestri della legge. Ma quale legge giudica un uomo prima di avergli consentito di parlare, di esprimersi? Che cosa sta mettendo in risalto Nicodemo? Questo fatto, per capire chi è Gesù, ascolta la sua parola. La impari. Aggiungere nel suo cuore, perché io l'ho ascoltato 2 anni fa, in quella notte, che lui è un'altra persona, e parla in modo particolare. Non è come i nostri professori e maestri della legge. Devi ascoltarlo per capire chi è. Devi lasciare che venga lui, che la parola di Dio giunga a te. Porti questa parola e la faccia radicare, mettere radici in te, allora sì, produrrà il suo frutto, e tu sarai discepolo, appartenerai a lui. E perché i colleghi resistono a queste parole di Nicodemo? Parole così sagge, quando si appellano al diritto canonico, alla legge. E forse anche tu, della Galilea, studi e vedrai se non sono il profeta della Galilea. Se fosse anche tu un suo paesano, studia, poi capirai se può nascere un personaggio decente da quella regione. Gli danno degli ignoranti. Lì che il maestro dice, la seconda volta gli danno degli ignoranti. La prima volta gli ha dato Gesù. Ma come? Tu che sei maestro di Israele non sai queste cose. La seconda volta gli danno degli ignoranti i suoi colleghi. Studi e verrai che non so che profeta dalla Galilea. Chi è Nicodemo? Non è ancora di Gesù. Sì, l'ha ascoltato quel notte. Nicodemo non è ancora entrato nella dinamica del regno di Dio. Sì, ha percepito che la sua parola è particolare. Però ancora non sa, perché il maestro di Israele non sa, non conosce. Adesso non lo capire più neanche i suoi colleghi, perché gli è andato dall'ignorante, simile a quella prevaglia che non conosce la legge, dunque strapalla, e si lascia abbindolare dalle parole. È solo un tuo maestro della Galilea. Lui non è solo. Non è ancora di Gesù, non è più di farisei. Non ho capito se Nicodemo è discepolo di Gesù o no. Non so ancora se lo è veramente, però so che Nicodemo ha preso le difese di Gesù. Tanto ha scelto il campo in cui stare e in cui combattere. Ha fatto una scelta di campo. Non per nulla fu rifiutato il suo convegno. Possedio per non esserti incontrato con Gesù, esce lo scoperto, non più di notte ma in pubblico si vede, e prendi le difese di Gesù. Non sai dire molto di lui, però sai dire e puoi dire e dici che lui ha una parola particolare, che lui è un uomo particolare. E che per capire chi è lui, e tu ne sei rimasto toccato, occorre farlo parlare, sapendo se il primo segno della tua fede, seppur incipiente, è che tu allo scoperto prenda le difese di Gesù. Non dicendo ciò che lui è, poi lo sai chi è lui, ma dicendo non è come gli altri. Dobbiamo ascoltare la sua parola, che è una parola particolare. Questo sì, io ho esperienza, che è una parola particolare. Il credente è in prima battuta il testimone, uno che pubblicamente prende le difese di Gesù. Non facendo il prete che fa la catechesi, la predica, o suo colleghi che lavora l'ufficio, gli scredenti, ma dicendo che la sua parola, il Vangelo, non è una sciocchezza, è una cosa seria, che sia ascoltata, se lasciata risuonare in noi, tocca la vita, ti fa pensare. Adesso sai in che modo puoi verificare se Dio ti ha incontrato e se la sua presenza di Dio ha segnato la tua esistenza. Lo saprai se tu hai avuto il coraggio una volta o due in vita di difendere pubblicamente Gesù, facendo capire, senza prediche, ma in modo molto chiaro, che
che per sapere chi è lui e per giudicarlo occorre lasciarci toccare dalla sua parola, perché quella, tu lo sai, è particolare. Hanno scoperto prendere posizione dicendo ciò di cui sei certo, la sua parola ti lascia un segno. Punto. Passano alcuni mesi. Gesù è morto in croce. Io sulla croce. Dopo questi fatti, la condanna, il giudizio, la salita al Calvario, la crocifissione, la dispersione dei discepoli, due malfattori. La gente che se ne sta andando, ormai lo spettacolo, lasciando tutti dovuto, diciamo così, la loro consolazione. Chi ha visto l'amico per l'ultima volta, e chi non doveva pure rispetteggiare colui che aveva deriso per lungo tempo. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, si è privato di prendere il corpo di Gesù. Pilato allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo. Ecco la terza apparizione. Quello che in precedenza era andato da lui di notte. Quella notte, tu non sapevi che esito avessi avuto, se fosse uscito da quella casa sbattendo la porta oppure riconoscente. Quella notte però, di cui tu conosci poco, quella notte dell'incontro con Gesù, ha lasciato il suo segno. Nicodemo è la persona che incontrò Gesù quella notte. E saputo che tipo era, l'hai visto qualche mese fa, qualcuno prese le difese di Gesù, dicendo ciò che sa. Adesso riappare. Vediamo cosa fa. E andò anche Nicodemo. Ricordate, venne da Gesù Nicodemo. Vi andò anche Nicodemo, sempre un verbo che indica movimento. È una crescita della fede, della vita. Una conversione in atto, è un modificarsi, non è un uomo statico, è uno che è sempre in movimento, è sempre in formazione. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre, che portò una quantità enorme di profumo e di aromi conservanti, in modo da ungere quest'olio e preservarlo dalla putrefazione per quanto possibile. Dunque è un grande gesto di affetto e di attaccamento, avere per sé questo cadavere per lungo tempo, conservarlo a lungo, ed esprimere a questo corpo tutto il suo affetto. Mirra e aloe. Essi, Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, come usanza seppellire per i giudei. Ora presero il corpo di Gesù. Questo presero, il verbo greco è lambano, indica accogliere. Lo stesso verbo che si usa per dire che io prendo la comunione, ricevo il corpo del Signore nella comunione. Un'accoglienza amorevole nella fede. Non so se prendere. Non prendere come accogliere da madre, da innamorato nella fede. Accolse il corpo, accolsero in bende, i soli aromatici come usanza presso i giudei, e le pongono nel sepolcro. Da dove deposero Gesù, a motivo della preparazione dei giudei, poiché quel sepolcro era vicino. Lo accolgono in bende, con oli aromatici, e lo seppelliscono. Quindi il non parla. Ha discusso da maestro a maestro in quella notte. Ha parlato difendendo Gesù durante il Sinedrio.
il maestro che non sa, coglie in pienezza tra le sue braccia quel corpo morente. La parola c'è nel posto all'accoglienza. Una coglienza silenziosa, che non sa spiegare il perché e il per come, una coglienza totale. Da come lui lo accoglie nella fede con l'amore, capisci, adesso capisci, cosa Gesù significa per Nicodemo. Non quello che lui te lo spieghi, te lo annunci con prediche, no? Basta che tu osservi come Nicodemo accoglie quel corpo. Ricordate quando Gesù, quando Nicodemo andò da Gesù di notte? E ora, là deposero Gesù a motivo della preparazione dei giudei, poiché quel sepolcro era vicino. Era l'alba, e in modo spunta la domenica. Quindi Nicodemo inizia il suo percorso di incontro con Gesù di notte, è un passaggio dal dubbio della notte alla fede della luce di questo giorno. Ricordate? Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere, ma chi opera la verità viene alla luce ed è l'alba. Nasce la luce, viene la luce, lui conosce la sua vita perché ha accolto nel mistero questo corpo di Gesù. La descrizione di un incontro. Se un uomo già ha dentro delle cose di chiesa, è esperienza originale. E poi mi dice alcune cose che valgono anche per te. Prima cosa, sì, c'è un qualche segno esteriore, un po' da circo, che ti spinge a cercare Dio. Qualche guarigione improvvisa, poi una tua amica che ha avuto chissà quale sentore, eccetera. E segni. Allora un po' da barzelletta, però per te sono segni che ti spingono a fare un cammino che non ha senso se è un cammino verso Gesù. Qui c'è un confronto tra te, vi parlate, discutete. Ma capisci che la sua risposta di Gesù non è una risposta alla tua domanda. La sua parola va oltre le tue desiderie, le tue curiosità momentanee. Chiedi una cosa e te ne dà un'altra. E non sempre ciò che ti dice e ciò che ti dà tu lo capisci. Però hai capito nel tuo cuore che è una persona interessante. Volevi bene. Perché capisci che è una vita nuova che rinasce dall'alto. La vita continua. Non si può sempre stare lì a leggere la Bibbia, ad andare in chiesa. E vedo continuo. Ma arriva il giorno in cui, se quell'incontro, quella parola ha lasciato un segno, questo segno tu lo percepisci. E lo farai vedere. Sarà in ufficio, sarà in casa tua, sarà nella salute, sarà in un ospedale. Arriva il momento in cui tu vieni interpellato, ma il tuo Dio non è chi è? Ma tu non hai fatto un'esperienza, so io, dei frati per alcuni giorni di ritiro spirituale, ma dico, quasi combinato. Se tu riesci a prendere le difese di Gesù, il no per l'incontro, anche se io l'ho percepito in qualche modo, l'ho vissuto per metà, però fu un incontro importante. Chiaro, se tu parli bene di Gesù e dici che la sua parola va ascoltata, non che tu la capisca, però va ascoltata, ecco, tu hai modo così di testimoniare, di capire te stesso che peso ha Dio nella tua vita. Di più non puoi fare, ma questo è già dovuto, al punto che i tuoi colleghi ti allontanano come uno già venduto all'opposizione, al partito avverso. Il grande segno della fede è quando tu saprai accogliere Gesù
anche quel Gesù che sembra all'apparenza ormai un fallito. Questo non è un fallito, è vittima del lavoro grande che lui stesso ha voluto avere per loro. Dopo morto risorto, morto per amore, morto per eccesso di vita, non per mancanza di vita, mancanza di energie vitali. Tu lo accogli nella fede, e lui con grande affetto. Questa accoglienza del Dio morto in croce, di quel Dio che, finendo così, scandalizza tutti quelli che si immaginavano un altro Dio, ma tu rimani sotto quella croce, perché tu capisci che Gesù te l'ha detto in quella notte, quando sarò innalzato, attirerò ogni cosa a me. Sono simile a quel serpente innalzato sull'asta, guardando il quale avrete la vita, la salvezza. Tu sai che questo crocifisso, che è motivo di scherno per il mondo, che è motivo di scandalo per i ben pensanti, per te è vessillo di fede. Se tu accogli questo Cristo, non il Cristo del tavolo, il Cristo della croce, il Cristo morto, se lo accogli nella fede con affetto, tu saprai allora di essere tu stesso rinato a una luce nuova. È il buio del buio diventato l'alba di una fabbrica d'alba, si incomincia un cammino in pieno giorno. Finito, però è un cammino nella fede, con la certezza che Dio è con te. Bene a tutti.